RIP, Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Yorman Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.
Buonanotte, qui è Radio Raptus e io sono Benassi, Ivan. Forse lì c'è qualcuno che non dorme. Beh, comunque che ci siete oppure no, io c'ho una cosa da dire. Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però, credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. Ecco. Allora vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.
Buona notte, lunedì 13 giugno 2016. Ragazzi miei, io sono Federico Yormen Ferrari e mi duole comunicarvi che questa sera, ahi noi, è l'ultima puntata di RIP. Siamo arrivati alla fine, 10 puntate che sono volate come non so cosa. Questa sera purtroppo non ho ospiti, sono solo e quindi vi toccherà sentire la mia voce per due ore, dalle 10 a mezzanotte, perché è una puntata speciale essendo questa l'ultima e chissà se ci ritroveremo a settembre, ottobre, questo lo vedremo e vedremo come che cosa succederà durante questa estate che ci si profila qui davanti. Bene, sono voluto partire proprio da un omaggio a David Bowie, perché è morto quest'anno, proprio all'inizio del 2016, ma un omaggio anche abbastanza particolare, perché siamo partiti con abbiamo preso un estratto da un film che secondo me è importantissimo per noi, per la nostra terra, per quello che è, insomma, non solo Mantova, ma quella che è stata anche la storia delle radio libere, perché comunque ricordiamo che Radio Base nasce come radio libera 40 anni fa, nel 1976, nell'ottobre del 1976 hanno trasmettere, e sono qui ancora, siamo qui ancora a trasmettere, e questo è un grossissimo segno di resistenza. Quindi un applauso a tutti i miei colleghi che ci hanno portato e ci hanno traghettato fino al 2016. Abbiamo preso, dicevamo, un pezzettino da un film, uno spezzoncino che mi piace un sacco, che racchiude un sacco di valori, secondo me. Era Mr. Benassi che parlava, cioè Stefano Accorsi, non un grandissimo attore, ma in questo film, secondo me, interpreta un bellissimo personaggio che rappresenta un po' anche quella che era la vita anche dei nostri genitori, ma anche la nostra vita, perché comunque la vita di un paesello da 20.000 abitanti è quella che vivono praticamente tutti e che viviamo nelle nostre terre, nella nostra realtà. Era un periodo in cui c'erano le radio libere e sono esplose, e il film, appunto, che si chiama Radio Freccia, diretto e condotto da Ligabue, Luciano Ligabue, secondo me è stato un bellissimo film. Non mi pronuncio su Luciano Ligabue come musicista, perché non ci interessa, perché non è ancora morto, ahi noi, o per fortuna, questo lo deciderete voi. E quindi, dicevamo, io credo nei riff di Keith Richards e credo nelle rovesciate di Bonimba. Qui ovviamente c'è un riferimento puro a quello che sta succedendo anche questa sera. Sta giocando l'Italia, prima partita degli europei, Euro 2016, e speriamo vinca. Io lo spero, cioè sono tifoso anch'io e prima di venire qua mi sono cuccato 10-15 minuti di partita. Comunque, questa è RIP, qui siamo a Radio Base, torniamo sulla terra, salutiamo chi ci sta ascoltando in streaming, chi in FM 103.2, chi ci sta ascoltando dalla app. In streaming ci stanno ascoltando da Düsseldorf, non ci stanno ascoltando, non riesco a capire il perché, forse c'è stato un problema di linea, perché da Düsseldorf non sono mancati una puntata. Comunque ci stanno ascoltando dalla provincia di Piacenza, e li salutiamo, siete voi che ascoltate noi, a cui il whisky ha già iniziato a fare effetto, e ci stanno ascoltando anche da Civitanova Marche. Vi ricordiamo di mettere un bel like sulla pagina, perché questa è l'ultima puntata e più like ci sono e più c'è la possibilità di ritornare a settembre, a ottobre. Comunque, vi dicevamo, non ci sono ospiti questa sera, ma ci sarà comunque della grande musica. RIP, Rock in Peace, parliamo di ospiti morti, scusatemi, di rockstar morte. Mi sto già intortando, sono due ore, ragazzi, saranno lunghissime, quindi perdonatemi e scrivetemi anche se volete. Saranno due ore lunghissime e non parleremo di rockstar. Perché? Non parleremo di rockstar perché una rockstar diventa una rockstar quando di fronte a sé ha un pubblico. E quindi, senza pubblico, non ci sono le rockstar. E il pubblico è una delle fondamentali, delle cose fondamentali e più importanti, uno dei fondamentali, perché succeda questa scintilla che è il passaggio di emozioni che la musica crea tra chi fa musica e chi l'ascolta. Dovete sapere che in passato, anche in presente, sappiamo qualcosa di quello che è successo anche in America, in questi, a Orlando, in questi giorni, purtroppo cose gravissime, succedono delle brutte cose durante i festival, durante i concerti, quando c'è tanta gente, quando la massa si addensa, e quindi durante la storia della musica dagli anni 50, 60 in avanti ci sono stati degli avvenimenti veramente importanti e veramente dolorosi. Questa sera parleremo di qualche evento che ha segnato particolarmente quella che è la musica e chi ascolta musica, e quindi parleremo del pubblico, perché ci sono stati dei morti tra il pubblico durante dei festival, come dicevo poco fa. In particolare parleremo di alcuni avvenimenti particolari, tipo la tragedia di Altamont, quello che successe in Ohio, quello che successe a Cincinnati, che cosa accadde allo Slane Festival o al Roskilde Festival. Tutto questo ovviamente dilatato in 40 anni di festival e di musica. Partiamo subito dal primo evento, facendovi sentire un pezzo, e questi sono i Rolling Stone. Il pezzo si intitola Under My Thumb, e tra poco, dopo il pezzo, vi dirò che cosa accadde mentre i Rolling Stones suonavano Under My Thumbs al festival di Altamont. Under My Thumbs, Rolling Stones.
Say sorry.
Ragazzi miei, siamo a Livermore, nel nord della California. L'Altamont Raceway è un circuito automobilistico minore che ospita alcune gare di una disciplina che si chiamava Speedway. Però che cosa succede? Succede che proprio il 6 dicembre del 1969 sembra di essere a Woodstock, però a Woodstock in California. Perché? Quando è stata organizzata, diciamo, la 3 giorni di pace, amore e musica, cioè, hanno detto: perché non facciamo un concerto anche nell'Altamont Raceway? E così è stato. Doveva essere un concerto soltanto per i Rolling Stones, infatti non è stato così, difatti. Oltre agli Stones hanno suonato nel 69 Santana, hanno suonato i Jefferson Airplane, hanno suonato i Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young. Comunque, l'evento doveva svolgersi da un'altra parte, in un parco di San Francisco, ma i responsabili hanno deciso di farla da un'altra parte perché gli hanno negato appunto il permesso. Con alcuni problemi logistici. Infatti, alcune difficoltà logistiche, cosa succede? La mancanza di impianti sanitari adeguati, problemi di cibo e bevande, si aggiunge quello tra l'altro della sicurezza. Perché sapete bene che quando si organizzano concerti di un certo tipo c'è bisogno anche di un certo tipo di sicurezza. E gli organizzatori che fanno? Gli organizzatori ingaggiano come sicurezza una gang di bikers chiamati Hells Angels, che un tempo erano vicini alla comunità hippie, però da qualche tempo c'era qualche screzio, nel senso che comunque gli Hells Angels erano stati segnalati per alcuni episodi di violenza. Ci sono dei problemi anche sulla produzione, nel senso che comunque c'era il palco che era troppo basso e senza una protezione adeguata, e questo comunque che cosa significa? Significa che cazzo, suonano gli Stones, suonano i Jefferson Airplane, i Flying Burritos Brothers, Steel, Crosby, Nash & Young, la gente la calca, si fa un po' calorosa. Infatti mentre suonano i Jefferson Airplane già iniziano a menarsi. Ma il clou giunge proprio durante il set degli Stones, mentre tra l'altro stanno suonando il pezzo che avete appena sentito, Under My Thumbs, che è uno tra l'altro dei brani più celebri di un loro bellissimo album che si chiama Aftermath. Sotto gli influssi della droga, un 18enne afroamericano, Meredith Hunter, è un po' troppo agitato e continua a battibeccare con qualche personaggio della security degli Hells Angels, fino a quando a un certo punto estrae una pistola. Immediatamente viene attaccato e viene accoltellato per 5 volte dai bikers super inferociti. Meredith Hunter muore prima di essere stato trasportato in ospedale. Il colpevole, Alan Passaro, viene processato nel 1972 e viene scagionato subito. Questo è un brutto fatto per i Rolling Stones. Tra l'altro è documentato questo fatto qui in un documentario appunto che si chiama Gimme Shelter, e tra poco vi farò sentire anche Gimme Shelter, che è uno dei miei pezzi preferiti dei Rolling Stones. E tra l'altro questa cosa per i Rolling Stones gli rimarrà veramente dentro e segnerà molto la loro carriera, perché prima di allora un evento così efferato durante un concerto non era mai successo. Quindi, cari Rolling Stones, ne avete fatta tanta di strada, state ancora facendo della strada e non si sa il perché. Io vi amo veramente un sacco, perché siete una band che ha segnato la storia di questi 50 anni, però questo fatto vi ha un po', nonostante suonaste già da un sacco di tempo, vi ha un po' fatto male, secondo me, e ha fatto male anche a quello che stava succedendo in quell'epoca. Ricordiamo che siamo nel 69, c'erano dei tumulti non indifferenti. Comunque, ora, visto che abbiamo parlato degli Stones, abbiamo sentito un pezzo che si chiamava Under My Thumbs, vi faccio sentire un altro super pezzo degli Stones. Questo pezzo si intitola Gimme Shelter. Are you ready, guys? Gimme Shelter. Carissimi Rolling Stones, questa era Gimme Shelter, e chissà se un domani avremo la possibilità di parlare di quello che è successo con Brian Jones qualche anno prima del 1969, dopo quello che è successo a Altamont. Anche lì ci sono dei punti di domanda grossissimi. Brian Jones fa parte di J27, parlando con un mio carissimo amico che è stato anche ospite della trasmissione, mi diceva venerdì o sabato, quando sono andato a trovarlo: ma dai, parla del J27, parla del J27. Io ho detto sì, ok, però ne parleremo più avanti, perché ci sono un sacco di cose da raccontare su J27. Comunque andiamo oltre. Io li amo veramente un sacco, i Rolling Stones, e sapete che c'è la battaglia: sei più Rolling Stones o più Beatles? È una grossa battaglia. Io non mi esprimo su questa cosa, perché ci sono dei pareri e dei concetti da esprimere ben diversi, che vanno oltre alle capacità musicali di queste due grandissime band che hanno fatto la storia della musica negli ultimi 50 anni. Comunque, andiamo avanti e proseguiamo e facciamo un saltino in avanti di qualche mese, perché che cosa è successo? È successa una cosa gravissima 5, 6 mesi dopo, sempre in America. Tra l'altro, è successa una cosa, dopo Altamont succede che in Ohio, più precisamente in un'università che si chiama Kent State University, succede un casino della Madonna, ragazzi. È il 4 maggio del 1970, siamo, vi ho appena detto, alla Kent State University in Ohio. È più o meno mezzogiorno. E che cosa succede? Succede che nonostante il preside di quella facoltà abbia deciso di far affiggere 12.000 locandine perché voleva comunicare la cancellazione di una manifestazione indetta dagli studenti, questi studenti sono proprio lì per protestare contro Richard Nixon e contro tutto quello che stava succedendo. Siamo nel 1970, ragazzi, c'è il Vietnam, piena guerra del Vietnam, e Nixon ovviamente che cosa fa? Nixon dice che invaderanno la Cambogia, e questo crea un panico totale. Veniamo dalla Summer of Love, quindi siamo nel 69, c'è appena stato a Woodstock, ci sono i movimenti non studenteschi, il movimento hippie, i movimenti di pace che stanno cercando di bloccare quella che era la scelta politica allora, e ci sono anche gli studenti della Kent University in Ohio. E che cosa fanno? Si radunano nei pressi della Taylor Hall, come fanno quando di solito festeggiano le vittorie della loro squadra di football del college. Suonano la campana di ferro e da lì ha inizio la protesta. Dopo alcuni istanti, un battaglione della National Guard in assetto antisommossa arriva sul posto intimando agli studenti di sparpagliarsi e di disperdersi. Dopodiché il battaglione che fa? Il battaglione inizia a sparare dei candelotti lacrimogeni, molti dei quali tra l'altro vengono ributtati dagli studenti verso i poliziotti. Nel frattempo giunge un'altra squadra militare sul posto. Sono più o meno passate, suonato proprio mezzogiorno di fuoco, sono le 12:22, diciamo, e i militari decidono di far fuoco sui manifestanti e da lì scoppia il caos. Sul terreno del campus i corpi di 4 ragazzi morti, 2 stavano protestando, altri 2 invece stavano semplicemente transitando nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, e nel momento sbagliato della loro vita anche, tra l'altro. Questo è un fatto estremamente grave. E che cosa succede? Succede che appena 2 settimane dopo, il 19 di maggio, Neil Young legge, il mitico Neil Young, che tra l'altro avremo in Italia ancora quest'estate e io vi consiglio di andarlo ad ascoltare, che è veramente un grande, apprende la notizia dal Life e rimane estremamente esterrefatto e colpito dalle foto che vede proprio riferite a quella manifestazione. Sappiamo benissimo qual è la sensibilità dei musicisti, degli artisti in genere. Neil Young scrive di getto una canzone, chiama il suo amico David Crosby, telefona a tutti gli altri e 2 giorni dopo, il 21 maggio, Crosby, Stills, Nash & Young si recano al Record Plant Studios di Los Angeles e registrano quasi fosse un live, proprio così, su 2 piedi. Hanno detto: ragazzi miei, questi fatti ci hanno veramente colpito un sacco, registriamo di getto questa bellissima Ohio, che è il brano che documenta proprio la strage della Kent University. Bastano veramente, veramente poche take per immortalare l'evento, che diventerà il primo instant record della storia, tant'è che Ohio viene pubblicata proprio come 45 giri. Sul lato B c'è un altro brano antimilitarista che si chiamava Find the Cost of Freedom, e entra direttamente come una bomba proprio al 14° posto in classifica e diventa uno più dei brani più emblematici dei Crosby, Stills, Nash and Young. Pensate un po', adesso lo ascolteremo questo pezzo. Pensate un po' che Crosby, alla fine del pezzo dice "For dead why?" Quattro morti perché? E poi dice "How many more?" E quanti altri ancora ce ne devono essere di morti per una guerra così stupida, a mio avviso. Chi era presente in studio giura che lo stesso David Crosby, dopo la prima registrazione, è scoppiato a piangere. Questo è uno dei pezzi più rappresentativi di Crosby, Stills, Nash & Young, e questa è Ohio, dedicata alla strage della Kent State University. Ohio, ragazzi. Del 1970, Four Dead in Ohio, quattro morti in Ohio, perché? Non sappiamo perché, per una guerra stupida, per una guerra molto molto stupida, che era la guerra nel Vietnam, gente che manifesta e gente che si oppone a questa stupida guerra che non ha visto vinti e non ha visto vincitori. E questi erano Crosby, Stills, Nash & Young, in uno dei loro pezzi più significativi e rappresentativi della musica cantautorale americana di quegli anni. Bravissimi, eccezionali. Questa, ragazzi miei, è RIP Rock in Peace, l'ultima puntata. Ogni tanto vale la pena ricordarvelo. Ci ritroveremo a settembre, chi lo sa, lo decideranno solo gli astri e le congiunzioni astrali. Potremmo anche fare l'oroscopo di RIP, chi lo sa. Comunque io ve lo dico, guarda, veramente mi sono divertito un sacco durante questi 10 puntate, ho avuto degli ospiti veramente eccezionali, li ringrazio, li saluto tutti, si sono dimostrati tutti di una professionalità e si sono dimostrati veramente all'altezza di sono stati bravissimi, sono stati straordinari, basta con questi aggettivi, continuiamo e facciamo un salto di 9 anni. Vi faccio sentire questo pezzo che si intitola I Can't Explain. Questi sono gli Who e io non riesco a spiegare I Can't Explain, e tra poco vi spiegherò proprio il perché non riesco a spiegarvi questa cosa. I Can't Explain Who. Ciao ragazzi, a tra poco, mi fumo una stizza. Sentite che super sound avevano gli Who, veramente, veramente energici e pieni, pieni di carica. Tuttavia, il 3 dicembre del 1979, durante quello che doveva essere un super concerto degli Who a Cincinnati, e siamo sempre in Ohio, succede veramente una cosa dolorosissima. Siamo al Riverfront Coliseum. Il concerto degli Who è uno degli eventi dell'anno. Il quartetto inglese è all'apice della popolarità grazie al suo successo in terra americana. Pensate proprio di cosa, siamo nel 79, del 33 giri Who Are You? E non suona proprio in quella città, a Cincinnati, da qualche annetto. Una folla di oltre 18.000 è diretta come un missile verso lo stadio. È uno stadio, tra l'altro, che ospita solo le partite della squadra degli Stingers, quindi va bene. Solo una piccola parte ha un posto numerato. Le altre si accomoderanno in base all'orario d'arrivo, quindi chi tardi arriva male alloggia. E questo mi sembra abbastanza pacifico. Quindi dicevo, chi entra prima si assicura il posto vicino al palco. È una legge che comunque noi che andiamo ai concerti spesso e volentieri sappiamo che succede questa cosa. La folla è abbastanza impaziente e abbastanza agguerrita. Cazzo ragazzi, gli Who non suonano a Cincinnati da un sacco di tempo e dobbiamo prendere i primi posti assolutamente. Succede questo: gli Who iniziano il soundcheck in ritardo. Appena i fan sentono le prime note provenire all'interno dello stadio, del palazzetto, impazziscono, pensano che il concerto sia già iniziato e quindi bisogna affrettarsi a bomba, e non si accorgono che chi è dietro inizia a spingere e i cancelli sono chiusi. vengono aperti solo 3 ingressi. La pressione diventa insostenibile e molti ragazzi sono travolti dalla folla. Prima vi parlavo di massa, di spostamento, di transumanza proprio, no? E cadono proprio in centinaia. Per terra restano 11 ragazzi privi di vita. Le vittime sono tutte giovanissime, 15, 17, 21, 19, 20 anni, sono veramente giovanissime. Un'ondata mi ha trascinato sulla destra, ricorda un ragazzo presente quella sera. Quando ho riguadagnato l'equilibrio, ho scoperto che sotto i miei piedi c'era una persona. L'impotenza e la frustrazione mi hanno mandato nel panico. Ho urlato con tutte le forze che sotto di me c'era qualcuno, non riuscivo a muovermi. Potevo solo urlare. E poi è giunta un'altra ondata che mi ha spinto ancora più a sinistra, verso la porta. Pensate un po' che gli Who vengono informati di questa tragedia solo a fine concerto. A quanto pare le autorità temevano che proprio gli Who cancellassero il concerto e se succedeva questa cosa scattava veramente il panico. Già c'era stato super panico prima, immaginiamoci se si pensava di cancellare il concerto. Quando Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle e Kenny Jones vengono a sapere di questa cosa, ovviamente non c'era già più Keith Moon, che è morto un anno prima, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, sono letteralmente sconvolti. Tant'è che la tragedia proprio sconquassa la formazione dopo la morte che c'è stata di Keith Moon. E Pete Townshend, che era il leader indiscusso della band, dedicherà una canzone proprio a questo fatto così doloroso. La canzone si intitola Let's See Action e tra poco andremo ad ascoltarla. Le ragioni della tragedia. Il gruppo non avrebbe dovuto iniziare il soundcheck così tardi, ma una maggiore comunicazione tra l'organizzazione e il pubblico, forse l'apertura di più cancelli, forse, e la presenza di un numero sufficiente di addetti alla sicurezza avrebbe probabilmente evitato il disastro. I rimanenti concerti di rock previsti al Riverfront nel 79 vennero cancellati subito. La città di Cleveland bandirà per 25 anni i concerti senza posti numerati. A livello nazionale verrà ripensato il criterio di assegnazione dei posti nei concerti nei palazzetti dello sport. Ragazzi, qui siamo nel 1979, più precisamente il 3 dicembre del 1979. Questo è successo a Cincinnati, in Ohio, durante un concerto, anzi neanche durante il concerto degli Who, prima, cioè stavano facendo appena finito di fare il soundcheck questi poveri cristi, e sono morte 11 persone. E poi al pubblico ci pensano veramente poco. Pensate alle persone che vanno ad ascoltare i concerti, al mazzo che si fanno per seguire i loro fan, i loro idoli. E vabbè, ci sarebbero tante cose da dire, ma non le dico, perché cioè poi lui viene con il chitarrino, vuole 3.000 euro, come dice un gruppo, si chiamano Lo Stato Sociale, ma ne parleremo altre volte, chi è che lo sa. Ci rivedremo tra 100 anni, tra 100.000 problemi tecnici, queste sono altre storie, vabbè, fa lo stesso. Comunque, ascoltatevi questo pezzo degli Who, dedicato proprio a questa dolorosa faccenda successa il 3 dicembre del 1979. Questo pezzo è Let's See Action e loro sono gli Who. Buon ascolto, ragazzi miei.
Yeah.
Ragazzi miei, questi erano gli Who con Let's See Action. I can't see the last action of Italy team. Stanno vincendo 2-0 l'Italia-Belgio, incredibile. Questo non è un buon presagio, perché di solito quando l'Italia fa bella figura la prima partita poi non è che si vada tanto avanti. Tuttavia va bene così. Dicevamo che questi erano gli Who e partecipi proprio di uno degli eventi più dolorosi ed efferati accaduti durante un festival, durante un loro concerto a Cincinnati. Facciamo un salto temporale, era il 1979, facciamo un salto temporale nel 1995 e vi faccio sentire questo pezzo e poi vi parlerò di una cosa che si chiama Slain Castle. Questo pezzo però ve lo faccio sentire tutto, perché questi sono gli Oasis che interpretano un pezzo non loro, e poi vi dirò perché ho scelto proprio gli Oasis, perché comunque hanno avuto a che fare con scusatemi, con questo Slain Castle, come tra l'altro i Ram e anche gli O2 hanno avuto a che fare con lo Slain Castle in Irlanda. Siamo in Irlanda, segnatevi la data, 23 luglio 1995, succede veramente qualcosa di molto doloroso. Siamo a RIP, ci stanno ascoltando in un bel po' di persone e mi auguro che adesso siamo quasi nell'orario di RIP. Tra pochi minuti dovrebbe partire la puntata da un'ora, ma questa sera siamo in versione lunga e quindi la puntata dura 2 ore, è già un'oretta che stiamo chiacchierando e stiamo ascoltando della buonissima musica. E adesso cuccatevi questa I am the walrus degli Oasis.
This is the last song, it's by the Beatles.
Questi sono gli Oasis, I Am The Walrus, un pezzo dei Beatles, un bellissimo pezzo dei Beatles. Cucu, 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 cucu. Ragazzi miei, stanno scoccando le 23 e siamo a metà trasmissione e abbiamo ancora un sacco di cose da dirci. Ringrazio il tecnico Marco Camilli che mi ha preparato tutto per queste 10 puntate. Alla fine a un certo punto mi ha lasciato da solo e mi sono trovato veramente, dalla quinta puntata in poi mi ha sciolto le briglie e ha detto Fede vai, e io sono andato, tant'è che stasera sono veramente solo in radio e vi dirò, con i monitor, il mixer, la buona musica, il whisky, non si sta poi così male. Per chi mi sta ascoltando gli comunico che la partita Italia-Belgio Euro 2016 è finita. L'Italia ha vinto ben 2-0 e chi se lo aspettava con una formazione così? Ha fatto gol Giaccherini, penso, e Pellè. Se mi chiedete la formazione italiana io posso dirvi Totti, no, vabbè, io non seguo molto il calcio, comunque va bene così. Dobbiamo parlare di musica e abbiamo appena sentito gli Oasis che hanno interpretato un pezzo dei Beatles che sta ancora andando in sottofondo. Perché vi ho fatto sentire questo pezzo? Perché gli Oasis sono stati, tra l'altro, hanno partecipato in questa manifestazione che si svolgeva presso lo Slane Castle. Dovete sapere che lo Slane Castle è proprio un castello che si trova nel cuore delle Hill of Slane, una contea di Meath, proprio a pochi chilometri a nord-ovest di Dublino. Vi consiglio di andare in Irlanda, che è veramente una cosa, terra bellissima. È praticamente un maniero storico del XVIII secolo. Tra l'altro in questa zona si dice che San Patrizio ha acceso il fuoco pasquale, che dopo aver attirato l'attenzione del re di Tara ha portato alla conversione cattolica di tutta l'Irlanda. Ma a noi ci interessa poco questa cosa, ci interessa un'altra cosa. Oggi lo Slane Castle è un luogo bellissimo dove si possono fare tante cose, convegni, dei matrimoni e si possono anche fare dei concerti, ok? E vi dicevo prima che ne sanno qualcosa gli U2, perché? Perché qui gli U2 allo Slane Castle nel 1984 hanno iniziato a registrare il quarto album che si intitolava The Unforgettable Fire. Ma anche nel 1981 hanno collaborato, hanno fatto delle cose all'interno dello Slane Castle. Da lì, tra l'altro, lo Slane ospita un bel evento rock e quindi perché non organizzare una sera il 23 luglio del 1995 un bel concerto con due belli headliner che al momento andavano di brutto, che erano proprio i Rem e gli Oasis. Quindi quella sera lì, il 23 luglio, piena estate del 1995, suonano i Rem e durante proprio il set dei Rem due fan loro stanno cercando di raggiungere la zona del concerto, che è una sorta di anfiteatro immenso che può ospitare fino a 80.000 persone. Lo fanno però in un modo abbastanza strano, cioè questi non vanno a piedi, questi due fan stanno nuotando nelle impervie acque del fiume Boyne, che proprio circonda l'area. Non si sa se i due ragazzi fossero ubriachi o semplicemente fatti, oppure non sapevano nuotare o incoscienti, che cazzo ne sa, non lo sa nessuno. Tant'è che comunque non riescono a nuotare nella direzione voluta. Vengono praticamente colti da delle rapide, imprevedibili, dall'acqua gelida, dalle correnti, e che cosa succede? Succede che come è stato proprio secondo me per Jeff Buckley, vengono risucchiati da queste rapide e vengono trascinati verso il fondo, e il problema è che nessuno viene avvisato di questa cosa ed è un evento veramente incredibile e molto doloroso, tant'è che proprio 14 anni dopo, eravamo nel 1995, facciamo un salto in avanti di quasi 15 anni, nel 2009, gli Oasis ritornano proprio sul palco dello Slane Castle, questa volta come headliner. E dichiareranno proprio durante questo concerto, tra l'altro non a caso vi ho fatto sentire un pezzo live degli Oasis, che per loro è proprio una data emblematica. Loro non possono dimenticare quei due ragazzi che sono annegati nel Boyne River 14 anni prima, nell'estate del 95. Tant'è che dedicano il loro concerto in memoria proprio di questi due ragazzi. Questa è veramente una storia assurda, cioè questo per farvi capire quanto i fan possono fare per i loro idoli. Questi due ragazzi si sono messi a nuotare in quelle acque impervie del Boyne River e sono annegati per andare a vedere i loro idoli. Tant'è che gli stessi Oasis dicono: 14 anni fa insieme a noi c'erano anche i REM, e ci piacerebbe che i REM fossero con noi anche questa sera. Vi ricordo che era il 2009 quando gli Oasis risalgono sul palco dello Slane Castle. I REM purtroppo non ci sono. Io però ho deciso di scegliere proprio una canzone dei REM, e la canzone più appropriata, secondo me, è Everybody's Hurts. Quindi, ragazzi miei, ora cuccatevi Everybody Hurts dei REM.
Slide.
Hold on, everybody hurts. Questi erano i REM, che ricordano la tragedia avvenuta per quei due ragazzi nel 1995, il 23 luglio, allo Slane Castle, nel cuore delle Hill of Slane, in Irlanda. Rimaniamo in Irlanda, ragazzi, questo è un pezzo veramente fantastico, forse uno dei pezzi più belli che abbiano scritto i REM. Rimaniamo in Irlanda, dicevo, perché è successo un altro fatto veramente, veramente doloroso. Ricordo che qui siamo a RIP, l'ultima puntata, 10 puntate fantastiche, speriamo, è la dodicesima volta che lo dico, speriamo di poter riprendere questa trasmissione dopo l'estate. E dicevo, rimaniamo in Irlanda, ci spostiamo di una cinquantina di chilometri a est e ci spostiamo dallo Slane Castle, arriviamo proprio a Dublino. Facciamo un saltino in avanti di 2 anni e passiamo dal 94 al 96. Dicevo, siamo a Dublino e siamo più precisamente al Point Theatre di Dublino. 12 maggio 1996. C'è un concerto molto importante quella sera e molto atteso. 7.000 fan riempiono il teatro di Dublino in attesa che cominci proprio uno dei concerti più attesi, come appena detto, il concerto degli Smashing Pumpkins, uno proprio dei gruppi più amati della nuova generazione dell'alternative rock. Ripetiamo che siamo nel 96 e quindi c'era un bel subbuglio, proprio in quegli anni c'era il grunge, alternative rock, eravamo appena usciti dagli anni 80 che sono stati molto proficui per la musica, ma gli anni 90 hanno segnato un punto di rottura. In Nirvana non ci sono più, Kurt Cobain è morto poco tempo prima e c'è bisogno che questa generazione che ascolta l'alternative rock si affidi a dei nuovi idoli e gli Smashing Pumpkins sembrano proprio essere le persone e il gruppo adatto. Ci sono al Point Theatre di Dublino, ci sono più o meno 110 addetti alla security davanti al palco, perché sono lì che aspettano e vogliono arginare la ressa che si crea durante i momenti di mosh pit. Sapete che cos'è un mosh pit? Andate a vedere qualche video su YouTube che cos'è un mosh pit. È una sorta di pogo molto molto violento. Praticamente succede che questi ragazzi durante il mosh pit si spingono, si urtano violentemente durante i pezzi più carichi, più pesi. È una cosa che va oltre al pogo. E comunque siamo nel 96 e i gruppi alternative rock, e in Nirvana ne sanno qualcosa del mosh pit e del pogo, sanno che cosa vuol dire. Comunque dopo pochi minuti che lo show è iniziato, Billy Corgan, che è il cantante e il frontman degli Smashing Pumpkins, capisce che c'è qualcosa che non funziona e dice ai ragazzi che stanno ascoltando il concerto: fatevi più indietro, state più tranquilli. Io direi boni, ma vi racconto tra poco che cosa succede, perché ora è il momento della pubblicità. No ragazzi, scherzavo, la pubblicità RIP non c'è, andiamo dritti come sempre. No, vi dicevo che vi racconto che cosa è successo tra poco, perché voglio farvi sentire un pezzo degli Smashing Pumpkins capitanati da Billy Corgan. Questo è uno dei pezzi più belli che abbiano mai scritto gli Smashing Pumpkins e si intitola 1979. Smashing Pumpkins. Light white right above the street. questi sono gli Smashing Pumpkins, siamo rimasti proprio ad un punto preciso di una sera del 12 maggio del 1996. Siamo a Dublino durante un concerto degli Smashing Pumpkins. Billy Corgan si accorge che davanti al palco c'è qualcosa che non funziona e fa un annuncio. Dice: ragazzi, se non smettete di spintonarvi, noi interrompiamo il concerto. Succede, come ho detto prima del pezzo che abbiamo appena sentito, questo pezzo tra l'altro è fantastico, che allora era in voga una cosa che si chiamava pogo o mosh pit, un pogo bello violento, tant'è che Billy Corgan cerca di fermare la folla, il pubblico che si spintona, ma non ci riesce. E per una giovane studentessa di 17 anni dal nome di Bernadette O'Brien è troppo tardi. La ragazza, che si trova proprio sotto al palco mentre succedono queste cose, è insieme ad un'amica e ad altre due persone, e rimane proprio schiacciata come una zucca dall'urto della folla. Smashing Pumpkins. Lei sta malissimo, lei non respira più. Billy Corgan, informato dell'incidente, stacca immediatamente la spina e dice: ci dispiace ragazzi, dobbiamo lasciare il palco. Ci è stato appena detto che una ragazza lì sotto in mezzo a voi sta per morire, e noi prima di tutto come esseri umani non ce la sentiamo più di suonare quando c'è gente in pericolo di vita. E così gli Smashing Pumpkins interrompono il concerto il 12 maggio del 1996 a Dublino, al Point Theatre di Dublino. Il giorno successivo Bernadette è in coma irreversibile, vengono sospese le cure, la ragazza non ce la fa. Il referto medico afferma che muore per gravi lesioni interne. Gli Smashing Pumpkins insieme a Billy Corgan mandano fiori al funerale di Bernadette, che rilasciano anche un comunicato ufficiale in cui esprimono le condoglianze della famiglia della ragazza e ai suoi amici. Il concerto della sera successiva degli Smashing a Belfast viene annullato per rispetto nei confronti della studentessa irlandese. Quando la notizia arriva in America, purtroppo, molte città rifiutano di ospitare gli Smashing Pumpkins e le date del loro tour, che si chiamava allora Infinite Sadness Tour. Quelli che accettano di continuare a far suonare gli Smashing Pumpkins adottano delle sedie, adottano un sistema di sedute per evitare che succeda il mosh pit, cioè il pogo, durante i concerti. Non tutti i gruppi di alternative rock sono d'accordo su questa cosa. Molti, nonostante la tragedia di Bernadette, continuano comunque ad incoraggiare i propri fan a praticare liberamente il pericoloso sport del pogo e del mosh pit. Ragazzi, questa è una storia veramente dolorosa e incredibile, e quello che voglio farvi capire io questa sera è quanto la musica a volte può essere pericolosa, non solo per i musicisti, ma anche per chi ama la musica e segue i propri idoli e le proprie star in giro per il mondo e li va a ascoltare. A me è capitato di vedere un sacco di concerti e molte volte quando sei in mezzo a 30, 40, 50 mila persone capisci quanto la massa può essere potente e può fare dei danni, come anche non può anche essere tranquilla, pacata, quieta e pacifica. Comunque, prima di abbandonare questa triste storia di questa ragazza proprio schiacciata come una zucca durante il concerto degli Smashing Pumpkins, cioè, mi sembra proprio veramente una scritta apposta questa cosa, vi faccio sentire un altro bellissimo pezzo degli Smashing Pumpkins. Questo pezzo si intitola Tonight, Tonight. Qui siamo a RIP, è il 13 di giugno del 2016, l'Italia ha appena vinto la prima partita degli europei con il Belgio 2-0, e io sono qui che vi sto cercando di far capire quanto è bella la musica e quanto è bella la radio. Tonight, Tonight, Smashing Pumpkins, buon ascolto ragazzi miei. Smashing Pumpkins, Tonight Tonight, gruppo che si è sciolto nel 2000, per riunirsi nel 2006 e cercare di continuare questa loro bellissima avventura. Tuttavia questa canzone ci ricorda un momento triste, ne abbiamo appena parlato, era il 1996, abbiamo parlato di questa tragedia di Dublino, di questa ragazza Bernadette O'Brien che è rimasta veramente schiacciata dai suoi colleghi fan, chiamiamoli così, in mezzo a una serata di delirio, di pogo, di moshpit. Dobbiamo continuare, tuttavia, continuiamo e facciamo un passo in avanti, rimaniamo sempre in Europa e andiamo in Danimarca, il 30 giugno del 2000. Siamo ad un bellissimo festival, uno dei festival più importanti e più grandi e più longevi del vecchio continente. Questo festival è secondo solo al Glastonbury Festival, che è il festival più longevo, più storico europeo. Questo festival si intitola Roskilde Festival, e sull'Orange Stage succede qualcosa di molto molto strano. C'è uno dei gruppi più importanti e più influenti degli ultimi 30 anni. Facciamo 25, dai, nel senso che comunque stiamo parlando del buon Eddie Vedder e dei Pearl Jam. Sull'Orange Stage ci sono più di 50.000 giovani presenti. Il problema è che non si aspettavano per i Pearl Jam tutta questa gente, anche se il Roskilde nel 2000 ha avuto veramente una line-up incredibile. Allora, vi cito solo alcuni artisti presenti nella line-up del Festival 2000. C'erano i Cure, c'erano gli Iron Maiden, c'era Willie Nelson and Family, c'erano i Nine Inch Nails, c'erano gli Oasis, c'erano i Pearl Jam, c'erano i Pet Shop Boys, vi ricordate i Pet Shop Boys? E c'era Lou Reed, che è morto poco tempo fa, e parleremo anche di Lou Reed se ci sarà l'occasione di fare ancora questa trasmissione. C'era Goran Bregovic, c'erano i Chumbawamba, c'erano i Bush, i Flaming Lips, vabbè, c'erano un sacco di artisti. Ma sull'Orange Stage il 30 giugno del 2000 c'erano proprio i Pearl Jam che dovevano esibirsi. C'era però un piccolo problema al sistema di amplificazione, era molto carente. E che cosa succede? Succede che tutti si avvicinano al palco perché non riuscivano a sentire il set dei Pearl Jam. E quindi Eddie Vedder, il frontman della band di Seattle, interrompe la performance e dice, ci sono tra l'altro dei video se volete documentarvi su YouTube di quello che è successo a Roskilde del 30 giugno del 2000, e chiedendo ai ragazzi di non spingere e di stare indietro. Cioè, ragazzi, state indietro, altrimenti succede un casino. Purtroppo il suo appello ai fan è veramente arrivato un pelo in ritardo. Il fango presente nel luogo del concerto rende il terreno tutto scivoloso ed è un attimo. Mentre la calca avanza, decine di ragazzi cadono a terra e vengono praticamente calpestati da quello che era il parapiglia generale. Vengono proprio come se fosse proprio una transumanza. Succede che 8 ragazzi svedesi, danesi, tedeschi, siamo in Danimarca, siamo a Roskilde, olandesi eccetera, muoiono soffocati. Una nona persona invece, un australiano, invece si spegne 5 giorni dopo. La notizia fa il giro del mondo e il concerto viene sospeso e i gruppi che dovevano suonare dopo i Pearl Jam cancellano le date in segno di lutto. Erano tipo i Pet Shop Boys e gli Oasis. Nei giorni successivi ci sono delle roventi polemiche da parte dell'informazione, di giornali, media, televisioni, che danno la colpa morale alla polizia e ai Pearl Jam per avere incitato troppo gli animi della folla. ovviamente la band e Pearl Jam si dissociano da quello che era questa montatura, diciamo, dei media, e cancellano anche delle date della tournée. L'incidente di Roskilde comunque segna per lungo, lungo tempo l'attività dei Pearl Jam. Tra l'altro Eddie Vedder scrive un brano molto bello, ma che non vi faremo sentire questa sera. Tra l'altro ci sono delle citazioni nel brano che ha scritto, che si chiama Love Boat Captain, che vi consiglio di ascoltare. Ci sono delle citazioni ad un altro pezzo dei Beatles, che era All You Need Is Love. Tra l'altro c'è una frase in particolare che si chiama Lost Nine Friends Will Never Know, cioè abbiamo perso 9 amici che non conosceremo mai. Tuttavia, proprio in quell'anno i Pearl Jam erano in tour per promuovere il loro album, uno dei loro album più belli, che si intitolava Binaural. Io tra l'altro non a caso ho scelto un pezzo che non è da title track, però è un bellissimo pezzo comunque. Questo pezzo si intitola Evacuation, quindi sentitevi Evacuation dei Pearl Jam. Ragazzi, siamo a Roskilde nel 2000, è successo veramente un disastro. Questa era Evacuation di Pearl Jam, Eddie Vedder e i suoi compari, che sono stati veramente presissimi da un fatto, di una tragedia al festival di Roskilde sull'Orange Stage il 30 giugno del 2000, in cui sono morti 9 ragazzi. Non perdiamo tempo e vi faccio sentire subito un altro pezzo dei Pearl Jam, il mio pezzo forse preferito. Uno dei primissimi pezzi, dei primi album dei Pearl Jam, che tra l'altro molta gente, molti ragazzi giovani che scoprono musica adesso di band Pearl Jam, Red Hot Chili Pepper, eccetera, eccetera, io vi consiglio di andare ad ascoltare quali sono le loro radici, da dove hanno attinto e come sono nati, perché veramente i Pearl Jam hanno un passato molto molto glorioso, forse più glorioso rispetto a quello di adesso, in cui magari vivono sugli allori e vivono anche un po' di rendita, perché i Pearl Jam avevano veramente la grinta e la rabbia, rage, come dicevamo qualche puntata fa. Quindi cuccatevi questo pezzo, si chiama Daughter e loro sono i Pearl Jam. Ragazzi miei, sta per finire RIP, qualche lacrimuccia in arrivo, però io vi voglio tanto bene lo stesso. Daughter Pearl Jam. Ragazzi miei, ragazze mie, siamo veramente arrivati al termine. Vi dirò che un po' mi dispiace, perché io mi stavo affezionando veramente un sacco, è un appuntamento fisso del lunedì, un'oretta da passare in compagnia, in cui si possono ascoltare delle belle cose, della buona musica, delle storie fantastiche, delle storie incredibili e grandiose. Questa sera abbiamo ascoltato tra l'altro delle storie non di rockstar, ma abbiamo ascoltato qualche storia dolorosa dei fan delle rockstar, perché come vi dicevo all'inizio della puntata, una rockstar diventa una rockstar quando sotto al palco c'è il pubblico che lo ascolta, lo incita, lo applaude, lo gasa, come si dice dalle mie parti. E se non c'è il pubblico, rockstar non è nulla. Quindi questo è un messaggio alle rockstar viventi: tiratevela anche di meno, ragazzi, che non c'è proprio paura. Se siete bravi, siete bravi, non preoccupatevi. Io voglio passare questi ultimi minuti che ci rimangono a fare dei ringraziamenti, perché poi vi farò sentire l'ultimo pezzo, che di solito quando chiudo con storie di questo tipo mi piace sempre mettere, perché veramente per fare cose di questo tipo, per cioè come RIP, che è una piccola cosa dentro al mare di Radio Base, che è veramente una bellissima radio, vi consiglio veramente di ascoltare, con tanti bei programmi e tante belle persone qua dentro. Servono a volte proprio degli eroi per poter fare anche delle piccole imprese. E in queste 10 puntate ho avuto dei compagni di viaggio che mi hanno veramente aperto il cuore, mi hanno aiutato un sacco e ci hanno fatto conoscere delle storie veramente incredibili. Uno a uno ora ve li andrò a nominare, che li ringrazio anticipatamente, e con la speranza di averli ancora tutti magari una volta qui in radio più avanti, chi lo sa. Saluto Giorgio Cigno Signoretti, con lui abbiamo parlato dei chitarristi, è stata la prima puntata, è stata veramente una puntata bellissima, abbiamo rotto il ghiaccio con lui. Saluto il fratellino Cristiano Roversi, produttore musicale, con lui abbiamo parlato di bassisti, seguitelo su Facebook, lui e la sua famiglia sono veramente fantastici. Salutiamo anche la sua compagna e salutiamo Demino Catapulta, suo figlio. Enrico Comaschi, un grandissimo amico, grande giornalista, lo ringrazio molto, con lui abbiamo parlato della rabbia che aveva lui negli anni 80, di quelli che erano proprio i primissimi Red Hot Chili Pepper, ma non solo, i movimenti, il rap e tutto quello che comunque era la protesta e quella che si è trasformata, la protesta che si è trasformata dagli anni 80 in poi. Enrico ci ha raccontato delle storie veramente incredibili e lo ringraziamo un sacco. Poi abbiamo avuto ospite la presidente di Radio Base, abbiamo parlato di donne, abbiamo parlato di Amy Winehouse, di Billie Holiday, di Nina Simone, abbiamo fatto puntata della Madonna. Ringraziamo Valeria Dalcore, che ha supportato anche l'idea di RIP e spero supporti anche le altre idee malsane che mi vengono, che è soprattutto una grandissima amica. Vale, ti ringrazio tantissimo. E ringrazio tutto lo staff di Radio Base, ma i ringraziamenti di staff di Radio Base passiamo dopo. E ringraziamo Max Boschini, ha presentato il suo libro, vi consiglio di acquistarlo, Mors, vita, morsi e miracoli tra Berlino e Bassa Padana, siamo noi. Quindi abbiamo parlato di Berlino con lui, puntata anche quella super. Ringraziamo, e non mi sono dimenticato, il mio padre putativo Rocco Paviglianiti, Fabio Pezzetti, che ogni tanto mi manda i messaggini e mi corregge, essendo un padre putativo mi ripiglia e mi redarguisce. È stata una puntata molto bella quella con Fabio. Abbiamo parlato di morti, ma soprattutto quella cosa particolare di cover che hanno fatto David Bowie, cover, cioè, pezzi reinterpretati da grandissimi artisti, Jefferson Airplane, morti nel 2016 ovviamente. Ringrazio Stefano Freddi, con lui abbiamo parlato di jazz nell'ottava puntata, è stata veramente una puntata molto molto piacevole, grazie Dr. Feelgood. Ringrazio Riccardo Biancoli. Rick, abbiamo parlato di batteristi con te la settimana scorsa, è stato veramente grandioso. Questa sera sono io, ho fatto un'altra puntata da solo, ho parlato del mio artista preferito Jeff Buckley. Ragazzi, queste persone sono stati veramente degli eroi, prima di tutto perché hanno avuto a che fare con il sottoscritto. Dopodiché, essendo stati degli eroi, io dedico a tutti loro e a tutti voi, come ultimo brano di RIP, Rock in Peace, visto che abbiamo aperto con Rebel Rebel e il discorso di il monologo di Radio Raptus, io credo, interpretato da Stefano Accorsi, beccatevi questa bellissima canzone di David Bowie. can be heroes just for one day. Questo era David Bowie che ci ha lasciato i primi di gennaio del 2016. Ragazzi, purtroppo devo lasciarvi anche io. Sono Federico Jormen Ferrari e questa è, era e mi auguro sarà RIP, Rock in Peace. Una trasmissione che parla di storie di rockstar decedute, delle loro mille loro vicissitudini, quelle che hanno avuto durante la loro carriera, ma anche dopo la loro morte, perché quando uno lascia il segno, lascia il segno. Questa sera invece abbiamo parlato di un'altra cosa molto, molto importante, che sono i fan che sono morti per andare ad ascoltare le loro rockstar preferite. Non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona notte. Molti mi prendono in giro per questo mio saluto, che tra l'altro è molto divertente. Io spero che vi manchi un po' questo buona notte. Non è un addio, è un arrivederci. Vi ricordo di mettere un super like di nuovo sulla pagina Facebook. E se avete qualcosa da dire, scrivetemi, che non c'è nessunissimo problema. Messaggi su Facebook alla pagina Rock in Peace. Vi saluto anticipatamente. Ringrazio Marco Camilli che mi ha aiutato un sacco per queste 10 puntate alla tecnica. Siamo sempre veramente rimasti in stretto contatto, mail, mica mail, WeTransfer, no, questo, l'altro. Ringrazio chi ci sta ascoltando. Ah, tarda ora, sono rimasti ad ascoltarci da Civitanova Marche, ci stanno ascoltando dall'Altare della Patria a Roma, ci stanno ascoltando da Darfo, Boario, Terme, da Piacenza, da Mantova, da Düsseldorf, non si sente l'aria di nessuno che ci sta ascoltando. Comunque ragazzi miei, speriamo di ribeccarci presto, aspetto vostre news, ringrazio tutti, ascoltate Radio Base, vi voglio un bene dell'anima. E ricordatevi che il rock and roll non è per signorine. Buonanotte a tutti e a tutte.
RIP, Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Jormen Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.